Signore e signori, buonasera a tutti. Mentre si sta preparando XY a partecipare a questa meravigliosa trasmissione, noi, ecco, mi sembra che sia un buon inizio. Iniziamo a produrre. 00 voleva dire qualcosa?
Comincio io.
Yes.
Va bene. Allora, andiamo nelle terre orientali, in questi posti esotici, romantici, insomma Dubai. Uh-huh. E Dubai ha cominciato a sperimentare col primo poliziotto robot. Signori, siamo nel futuro. Siamo talmente tanto nel futuro che siamo fottuti. Praticamente, vabbè, in realtà tutto l'articolo è un po' una merda, perché sembra più un comunicato stampa che un articolo. Niente, hanno introdotto un poliziotto antropomorfo, che in realtà è poco più che un banco informazioni, a Dubai. E la previsione da parte del direttore dell'iniziativa per la polizia del futuro della polizia di Dubai prevede che entro il 2030 il 25% della forza pubblica sarà composta da robot. E un'altra cosa che vuole è, entro il 2025, rendere Dubai una delle 5 migliori città sul livello della sicurezza, e entro il 2030 intendono avere il database di DNA più grande del paese. Sì, hanno dei piani molto, come dire,
abbastanza ampi, legati al controllo.
Sì, abbastanza.
Però comunque, vabbè, che Dubai sia scarsa di mano d'opera e che in realtà dei cittadini di Dubai vadano a fare i poliziotti, effettivamente ci sembra abbastanza improbabile. Cioè, credo che i cittadini di Dubai abbiano altre
pregate da pelare.
Sì, altri tipi di lavori, altri tipi di cose che fanno. No, è vero che, vabbè, dallo stato attuale della tecnologia è possibile immaginare che facciano informazione, che diano informazione, insomma, ai poliziotti, che davvero siano in grado di svolgere altri tipi di attività, tipo arrestare della gente, arresto.
No, però per esempio sorveglianza, potrebbero esserci dei sistemi di sorveglianza automatizzati che avvisano la volante quando, che ne so, un ricercato passa sotto una telecamera, per esempio.
Sono delle telecamere e danno informazioni, insomma, può essere.
Che non è poco, in realtà, comunque. E sono anche abbastanza convinto che sperimenteranno con delle telecamere che, a seconda del comportamento di una certa, dei pattern di comportamento di una certa persona, possano innalzare il livello di allerta su quella persona e mandare una pattuglia a investigare o cose del genere. Cioè, queste cose le vedo, il Robocop che mi va in giro per Dubai,
no,
magari meno.
Sì, anche secondo me. No, devo dire la verità.
Oppure dei droni che vanno in giro a tirar reti, cose così, nel senso, anche quelli magari però comandati più che automatizzati. Però insomma, non è che non vedo necessariamente possibilità, ce ne sono.
Beh, oggi, questa settimana qui, ho visto un'altra news su, sostanzialmente, diciamo, degli sistemi di supporto ai soldati americani. Praticamente, nell'immagine che facevamo vedere, era, una società che sta sviluppando questi sistemi di supporto. Praticamente sono 5-6 militari, pattuglie di militari, che vanno in giro e dietro di loro hanno un piccolo carrellatino, immaginiamoci un piccolo carrellatino a guida autonoma, che li segue, che va in giro con loro e che, per esempio, nel caso specifico, secondo me, a naso, portava armi, portava vettovaglie, portava tutto quello che poteva essere in qualche modo loro utile. Ecco, applicazioni del genere ecco, in questo caso qua anche questo mi sembra abbastanza realistico, cioè nel senso che vabbè, insomma, una roba guida automatica che fa anche percorsi scoscesi difficili da, che con i cingolati e che attorno a degli umani si muove, porta, che chiaramente sono, è un notevole vantaggio operativo, nel senso che invece che portarti dietro il famoso zaino da 30-40 kg per armi o quant'altro,
anche semplicemente un mezzo guidato da qualcuno,
esatto,
e comunque una persona in meno che ti devi portare dietro,
certo. E questi qua si portano tutto quanto, diciamo dei muli automatici, insomma, dai.
Degli automuli.
Degli automuli. Ah no, come sapete non ci sono più i muli in esercito italiano, ma evidentemente.
Ah no, da quando?
Beh, penso che siano ormai stati dismessi, ci sono dei vecchi muli, ma comunque non ci sono.
Ah, quelli onorari, tipo.
Sì, quel tipo
il mulo onorario.
Va bene, io volevo un attimo, se mi permette 00, parlare di Russia wants to build a better Bitcoin.
Puoi leggerlo in italiano, per favore?
Allora, che la Russia vuole costruire, diciamo così, vuole fare un Bitcoin migliore, no? Questa notizia è fonte RT, praticamente che la banca centrale russa sta pianificando di creare una cryptocurrency per gli scambi interni e internazionali. Vabbè, insomma, questo tanto per, come notizia veloce.
Sì, in realtà vorrei parlarne, ti dispiace?
Sì, perché c'è la frase finale che mi preoccupa un po'.
Ah, vai, prego.
La frase finale dice: lo Stato ha necessità di conoscere chi in ogni momento sta dalle parti.
Due parti di una transazione.
Esatto, sì. Due parti della transazione finanziaria. E quindi bisogna avere questo tipo di informazione fra chi vende e chi compra.
Allora, a parte che questa cosa è fattibilissima anche con una cryptocurrency, cioè, allora aspetta un secondo, accantoniamo per un attimo la frase in sé intesa come abbiamo le manie di controllo, accantoniamola per un attimo. Le cryptocurrency non garantiscono assolutamente l'anonimato di per sé. Nel momento in cui tu dici a questo portafogli è associata questa persona perché magari per l'uso della cryptocurrency in questione devi identificarti, il problema non si pone, cioè nel senso, certo. Riesci a fare il, a meno che non ci siano i mixin eccetera, il coso, riesci a tracciarlo il fatto di chi c'era dalle due parti della transazione, a meno che appunto non ci metti qualcosa di mezzo. Adesso, appunto, parlando di queste mani di controllo, a me viene un dubbio. A me viene il dubbio che stiano saltando su questo carro delle cryptocurrency, appunto per evitare che ci sia diciamo, anche se non è esattamente così, la democratizzazione della moneta. E mi viene da pensare sul fatto che stiano adottando queste cryptocurrency, nel senso che di per sé il vantaggio della cryptocurrency è che è decentralizzata e che chiunque può generarla, bene o male, cioè, non tutte, però di base il Bitcoin c'è qualcuno che lo genera. Ora, che vantaggio può avere una banca centrale in un sistema distribuito e in un sistema in cui la gente può creare denaro? A me viene il dubbio che loro parlino di cryptocurrency, ma in realtà stiano parlando semplicemente di valute elettroniche con una blockchain alle spalle, che non è tecnicamente corretto, ma lo spirito è diverso. Secondo me qui possiamo tranquillamente parlare di valuta elettronica, certo. E basta. Io ho questa impressione, poi magari mi sbaglio io,
no, per carità. può essere ragionevole, sta roba qua è assolutamente ragionevole. Poi vedremo, insomma, dicono che entro 2-3 anni, nel 2018 verranno, cioè in realtà dicono che le cryptocurrency verranno riconosciute in Russia nel 2018.
Che appunto anche quello non è necessariamente un bene.
No.
Perché vuol dire che arriva la regolamentazione.
Certo. Beh, vuol dire anche che tu da una qualsiasi sportello elettronico potresti andare lì e ritirare moneta in cambio di cryptocurrency.
Anche.
Questo, se ci fosse a livello globale, vorrebbe dire effettivamente lo sdoganamento definitivo delle cryptocurrency.
Sì, ma vorrebbe anche dire che avrebbero esaurito il loro scopo, probabilmente.
questo vedremo, insomma, dai. Comunque, vabbè, insomma, velocemente, XY come hai preso, oltre ai... Ok, perfetto, perfetto, noi siamo alla grande, XY è alla grande, ragazzi.
Proprio.
Bene, prego, voleva aggiungere qualcosa o dare un'altra news?
Penso che darò un'altra news, dammi un secondo però, perché devo recuperarle, che sono incoglionito. Allora, visto che parli di Russia, visto che tu ti informi sui russi, cioè ti informi dai russi, io faccio la voce contraria, ti dispiace?
No problem.
Allora, uno degli esponenti della, come si dice, dell'opposizione russa, tale Alexei Navalny, che non solo è un blogger, ma è anche un candidato alla presidenza del Consiglio, se non erro, aveva pubblicato un documentario sulla corruzione di determinati personaggi sul primo ministro russo, proprio sulla corruzione del primo ministro russo. Aveva caricato su VKontakte, che è il principale social network russo, aveva caricato questo video e le autorità gli hanno intimato di rimuoverlo, cosa che lui a quanto pare non ha intenzione di fare. Ma vabbè, e allora cosa succede? Succede che qualcun altro che sta fuori dai confini russi si è preso la briga di caricarlo al posto suo. Chi è questo qualcun altro? È Pornhub, che insomma mi sembra perfettamente in linea con... No, è sensato, perché il titolo del video l'hanno caricato con ufficiale politico russo corrotto fottuto di brutto, che insomma è sensato come titolo per un video su Pornhub, e a quanto pare l'hanno messo nella categoria hardcore. Vabbè, fatto sta che
potrebbe essere interessante, però, che i siti di porno potrebbero diventare gli unici spazi di libertà nei scambi di informazioni.
Sì, ma la cosa si fa ancora più divertente, in realtà.
Anche perché tu immagina fra un'informazione e l'altra cosa potresti vedere, insomma. O fra improvvisamente quelli.
Tete pistolini, non è?
Esatto, improvvisamente tutti quelli che vanno a vedere.
Era una citazione, tete pistolini, sì, comunque.
Vabbè, insomma, tutti quelli che vedono certe cose iniziano a diventare improvvisamente le persone di altissimo livello culturale. Capisci?
Potrebbe essere. Comunque, la cosa, una piccola nota a margine di questa news è il fatto che Pornhub sia stato sporadicamente bloccato in Russia. E la cosa divertente è che a settembre Pornhub abbia risposto a questi blocchi offrendo in cambio dello sblocco un account premium al censore, insomma. La cosa divertente è che appunto in aprile il filtro sia stato tolto, e che la settimana scorsa uno degli ufficiali della censura si sia lamentato di non aver ancora ricevuto questo account premium. Pornhub invece dice che gliene ha rilasciati 10. Quindi vabbè, scusate questa nota a margine, ma la trovo abbastanza divertente.
Questa mi sembra un po' una fake news,
Guarda, è stato pubblicato su tale T-Journal, che purtroppo è scritto in russo, quindi non capisco, ma vabbè, nota a margine divertente, vabbè, non necessariamente.
Insomma, chi lo sa.
Però vabbè, sarebbe divertente.
Vabbè, sarebbe divertente. Allora,
nel senso che una proposta del genere arrivi da Pornhub non mi stupirebbe.
No.
Per dire, poi che l'abbiano accettata, che il tipo si sia lamentato.
Esatto,
non lo so.
Esatto.
Però il fatto che Pornhub abbia fatto questa offerta non mi stupirebbe proprio per nulla.
Ma quello è ovvio, cioè il miglior modo, cioè tanto quello del tuo lavoro, perculando, a quel punto non puoi fare quello. E già che ci siamo e che stiamo parlando di superpotenze, io direi che potremmo
fare a meno di parlare degli Stati Uniti, ma invece mi sa che
lo
faremo.
No, signori, lo faremo. E allora, sappiate che, ed è vero, nel senso che è vero, non lo so se è vero, però...
Beh, viene da Russia Today, quindi insomma,
esatto,
non è che sia una news necessariamente...
E no, perché c'era pubblicato il form, cioè il questionario, che sono andato a vedermi, per andare
sì,
a vedere,
poi ti dico una cosa,
per andare a vedere se effettivamente
probabilmente la dirai tu, ma te la ricordo io.
Comunque insomma, sono andato a vedere praticamente adesso hanno introdotto un nuovo per avere la visa, diciamo il permesso d'ingresso negli Stati Uniti, in realtà c'è bisogno di compilare normalmente un questionario. Questo questionario ultimamente è stato cambiato il modulo, sembra che questo modulo per ora sia per 6 mesi, e andando a vedere il modulo, non la notizia, ma il modulo per 3 mesi.
Mi pare 3 mesi.
Io ho letto 6 mesi.
Mi pareva 3.
Però
vabbè, vai avanti, eventualmente poi mi intrometto.
Non è importante.
No, vai.
Sono andato a vedere effettivamente nella pagina 2 del modulo, cosa che sono andato appunto a leggermi, effettivamente nella pagina 2 del modulo si domandano diciamo così, la domanda esatta è questa, è la sezione social media, oltre prima email, prego forniteci tutte gli indirizzi di email che voi avete usato negli ultimi 5 anni, inclusa la primaria, la secondaria, quella di lavoro.
Scusa, 6 mesi, avevi ragione tu.
Grazie, vedo che non sono del tutto rincoglionito, sebbene la mia veneranda età stia avanzando. Comunque, vi stavo dicendo, nello spazio delle email c'è scritto che di fornire tutti gli indirizzi email che hanno usato negli ultimi 5 anni, tutti i numeri di telefono usati negli ultimi 5 anni, ok, i primari, i secondari, quelli di lavoro, di casa, personali, per scopi educativi, telefoni, numeri mobili, insomma tutto quello che cazzo. Subito dopo c'è la sezione cosiddetta social media che c'è scritto: prego, fornite il vostro username per qualsiasi website o applicazione che voi avete usato per creare o condividere contenuti come parte del pubblico profilo negli ultimi 5 anni. E quindi social media platform, quindi dovete mettere Facebook o che cazzo volete, e come voi vi chiamate su quel social media.
Ah vabbè, io ho tanti di quelli account su vari forum che potrei riempirgli veramente il form se fosse.
Ce ne sono solo 5.
Cazzi loro, io gli metto 1, quei 5 2, dei
3,
forum.
4, 5.
E gli metto quei 5 dei forum, beh.
Vabbè, io vi sto comunicando quello che c'è scritto nel loro forum.
Io sto dando delle idee che andrà negli Stati Uniti.
Sì, secondo me avete comunque, ne avete 1, 2, 3, 4, 5, mettete 6 indirizzi email o createne e così via. Insomma, comunque, vabbè, devo dire la verità che sta roba qua effettivamente
sì,
è interessante.
Ma in realtà non è nulla di nuovo.
Non è nuovo, ma è interessante.
Allora, considerate che intanto non è obbligatorio, però ovviamente poi ve la faranno pagare. E
non credo che tu possa entrare negli Stati Uniti se lo compili.
No, non è una parte obbligatoria del modulo.
Ah!
È facoltativo.
I'm sorry.
È scritto in fondo all'articolo.
Scusa un attimo, su questo qua?
Sì, su quello di RT. Vabbè, è facoltativo e in realtà è stato introdotto dall'amministrazione Obama, non è stato introdotto da Trump, semplicemente non ho capito effettivamente quale sia la novità al momento, perché era una cosa che era già stata introdotta parecchio tempo fa. Infatti quando mi hai mandato il link sono rimasto un po' perplesso, se devo essere sincero. E comunque, appunto, se vai alla fine dell'articolo c'è scritto che non è obbligatorio, ma ovviamente porterà un maggiore scrutinio.
No, però i richiedenti gli può essere...
Sì, a quel punto possono rifiutarti, ma non è che è obbligatorio.
Ah, ok, va bene, certo. Però è praticamente andare sulla strada del non farsi dare visto.
Vabbè, vedila come vuoi, però legalmente non è obbligatorio.
Sì,
cioè non è una parte che non è come non scrivere il nome,
certo,
per dire.
Non vi fanno andare in galera, certo.
Esatto.
Questo.
Se come se dicessi una cazzata.
Sì. Vabbè, insomma, comunque, ecco, non si era mai visto. Diciamo
ancora, che... sì che si era visto.
No, non si era. non si era mai vista una roba del genere.
Sì,
Federico, allora
chi?
Allora non si era mai vista una roba del genere.
Sì, l'ho detto, è stato voto dall'amministrazione Obama, una delle ultime cose che ha fatto.
Ma non si era mai...
veniva già pubblicato.
Sì, ma prima di questo non si era mai vista.
Ah, prima di Obama.
Sì, non si era mai vista questa roba qua. Cioè, nel
senso prima che... di questo non erano tanto diffusi i social network, quindi è un cazzo tutt'uno.
Cioè... Sì, però è una cosa effettivamente nuova. Cioè, è accompagnata con l'avvento.
Ok, ma non è una news di oggi.
No, sì, ma questo è vero, però è anche vero che oggi... Cioè, chi usa i social network magari deve iniziare a pensare, se non sono dei coglioni, che un domani, quando vanno negli Stati Uniti, forse se hanno scritto delle cazzate o se omettono di scrivere queste robe qua, per esempio il loro profilo, eccetera, eccetera, potrebbe darsi che non hanno il visto d'ingresso negli Stati Uniti.
Okay.
Cioè, e in questo senso devono iniziare.
Posso dirti, prima lo facevano senza chiederti username. Di controllare i social network, nel senso, come quella volta che il tizio ha scritto su Twitter, ha scritto adesso sono talmente incazzato che farei saltare in aria l'aeroporto, sono andato a prenderlo dove era seduto, quindi nel senso non è che
è vero,
quindi
è vero.
Adesso è semplicemente in vista, non è niente di
va bene. Dopo questo scazzo in piena regola possiamo continuare. Freeze?
Molto dico se posso continuare. Ah sì. Allora, ci siamo rotti i coglioni con le pubblicità. Google prende nota nella maniera sbagliata, nel senso che perché ci siamo rotti i coglioni delle pubblicità? Allora, ci sono tre motivi principali. Mi sta sul cazzo vedere la pubblicità. La pubblicità porta a un tracciamento, quindi è lesiva della privacy. Stiamo parlando ovviamente di siti web, non della pubblicità, certo, in TV. E la pubblicità a volte può diventare un problema di sicurezza perché è conduttrice di malware. Google ha risolto il primo problema, ovvero quello di il primo e il terzo, ovvero non voglio vedere pubblicità perché non mi piace vederla e non voglio beccarmi malware attraverso le pubblicità, introducendo per la terza volta, a quanto pare, un programma che non ha mai avuto successo, ma che hanno introdotto appunto per la terza volta, che si chiama Google Contributor. Come funziona? Funziona che su alcuni siti selezionati da chi gestisce il sito, si iscrive a questo programma invece che mettere le pubblicità, voi avete la possibilità di caricare un tot di denaro sul vostro account e ogni volta che visitate il sito, come ricompensa per al posto del farvi vedere pubblicità, vi viene scalato del credito.
Okay.
Punto. È molto, molto breve di per sé. Se vogliamo parlare se vogliamo imbastirci un discorso sopra, ben volentieri.
No, è interessante perché in realtà ti dà l'idea di come.
Ah, scusa, ovviamente Google di quei soldi che ti toglie dal conto si becca una percentuale. Se non fosse chiaro.
No, è un modello di business. L'idea è che comunque tu paghi. Cioè, certo, in realtà ti fanno capire che c'è un costo di quello che stai facendo e il costo è più parte della pubblicità o ti pipi la pubblicità e quindi
indirettamente paghi,
sei soggetto a un lavaggio del cervello e quindi poi un acquisto compulsivo, oppure nel senso che nella tua testa rimangono i brand.
No, ma tu non pensare dal punto di vista di chi è pubblicizzato, pensarlo dal punto di vista di chi pubblica un sito e su quel sito c'è della pubblicità.
Sì.
A quel punto il prodotto finale l'hai tolto dall'equazione. Qua semplicemente stiamo parlando di io che pubblico un blog, che non vendo niente io personalmente, certo, faccio i soldi tramite il fatto di avere degli inserti pubblicitari sul mio blog, e invece che farti vedere le pubblicità, ma voglio comunque avere dei soldi, ti chiedo di darmi un obolo ogni volta
quindi,
che entri.
Quindi
non sono la Nike che
ma è chiaro che non sei.
Cioè, la Nike viene rimossa dall'equazione.
Esatto, non viene tolta, però questo ti fa capire che in realtà il sistema di questi blog, internet, eccetera, eccetera, sta in piedi grazie alla pubblicità.
Sì, e non. Allora, il discorso è complesso, nel senso che non sono del tutto contrario al fatto che se visito un sito chi pubblica le informazioni abbia un minimo di diritto di guadagnarci, nel senso che io ti sto mettendo a disposizione il mio sito, è un costo per me, tra l'altro, esatto. Quindi o almeno rientrare nei costi e se possibile anche guadagnarci, non mi pare una cosa del tutto negativa. La cosa del tutto negativa è che io non ho voce in capitolo, o meglio, l'unica cosa che posso fare è decidere di non visitare il tuo sito, ma dovrei sapere a priori che tu contieni, che tu mostri delle pubblicità o mi fai pagare per entrare. Nel momento in cui tu mi fai pagare per entrare, tipo il Wall Street Journal, per capirci, io so che non ho abbastanza interesse in quello che hai da dirmi da pagare. Ma se io capito su un sito e quel sito ha delle pubblicità, io ormai sono entrato, la pubblicità l'ho vista, sono stato tracciato e diciamo meno probabilmente, ma succede, sono anche stato infettato da un malware. Quindi sinceramente, no, da un malware proprio, da un virus è successo. Quindi sinceramente un'iniziativa del genere, avessimo tolto anche Google dall'equazione, per me sarebbe un buon compromesso, nel senso, io non ho nessun diritto sul tuo contenuto, se voglio leggerlo devo pagare, per me va bene, va benissimo, mi basta saperlo prima.
E basta sapere quanto paghi.
Basta sapere quanto paghi e mi basta che Google non sia in mezzo ai coglioni, perché Google non ha niente a che spartire tra me e chi mi pubblica il sito, cioè chi mi fornisce dei contenuti, secondo me almeno.
Certo.
Quindi infatti per quanto mi riguarda sono più, come dire... sono più contento di chi mi mette un indirizzo Bitcoin sul fondo, se ti è piaciuto questo articolo dona, o semplicemente mi dice se vuoi leggere questo articolo manda a tot a questo indirizzo Bitcoin. Su una cosa del genere sarei abbastanza più d'accordo. Poi non so se io personalmente pagherei, però diciamo che non lo vedo come un problema.
No, di per sé è vero che ci sono una serie di giornali che spingono su questa direzione, cioè paga per avere informazioni di qualità. Cioè Wikipedia stessa continua
Wikipedia chiede donazioni.
Sì, diciamo. Continua, cioè, a spingere sulle donazioni.
Però la differenza tra il Guardian e il Wall Street Journal: il Guardian non ti chiede di pagare, il Guardian in fondo a ogni articolo ti dice già che sei qua, puoi abbonarti se vuoi per sostenerci, o puoi fare anche una donazione, una tantum. Il Wall Street Journal non ti fa leggere l'articolo, punto, ti fa leggere le prime 20-30 parole, se vuoi leggere il resto paghi, punto.
Chiaro.
È un po' diverso.
Sì, è chiaro. E XY
avrebbe 2 minuti, quindi non so se voglio intervenire.
Ah, ok, va bene, niente.
Non mi sembra il caso.
Bene, non gli sembra il caso.
Va bene.
Vuoi concludere con qualcosa di interessante?
No, vabbè.
Vogliamo ricordarci del numero
robot, squarzo, ve l'ho già detto. Vabbè, ci sarebbe. Ma ci sono alcune cose, però sono assolutamente lunghe da poter. Vabbè, ci sono una serie di proteste in Francia.
Come? Non si può protestare in Francia? Come fanno a fare le proteste?
Beh, ci sono queste manifestazioni in cui addirittura gli stanno bastonando e buttando degli idranti.
Sì, gli stanno anche sparando con i proiettili di gomma, e c'è gente che ci ha perso un occhio.
La foto guarda la data. Allora, pubblicato il 31
la data marzo. Della foto sulla didascalia,
31 marzo,
ecco,
non c'entrava un cazzo.
No,
ma io veramente sarei da fucilarvi, eh.
No, e sarebbe da fucilare te più che altro.
E come hai fatto a vederlo?
Perché leggo.
Sì, ma addirittura ti leggi la data,
sì,
della
perché
foto?
No, cioè, mi leggo la didascalia della foto per sapere cosa sto guardando.
Devo ammettere che abbiamo
travalicato il limite.
No. Il 18 do qualche, però questa cosa qua effettivamente. Vabbè, insomma, nelle misure antiterrorismo, diciamo così, che stanno togliendo alcuni diritti ai francesi.
Sì, beh, non è, neanche questa è una novità. La notizia di per sé è che Macron ha esteso di altri 3 mesi, se non erro, lo stato d'emergenza. Per chissà quale cazzo di motivo. Cioè, veramente a questo punto io mi chiedo come lo stanno giustificando.
Vabbè, insomma, Amnesty International protesta, almeno così c'è, Amnesty France protesta, e siamo alla chiusura della nostra terribile trasmissione.
Beh, c'è chi chiude il trattato di Schengen temporaneamente perché ci sono sette deficienti che devono andare a farsi il bagno a Taormina, e c'è invece chi chiude trasmissioni e c'è chi dichiara stati di emergenza.
Esatto. Va bene.
Va bene, ci ho detto, ragazzi, vi salutiamo, ci sentiamo la settimana prossima, ci stiamo avvicinando a lunghi passi all'episodio numero 200, vorrei farvi notare, siamo al 190 rotti, penso, a questo punto. E al 200 probabilmente sarà una trasmissione come tutte le altre. Pace e amore, buonanotte. Settimana prossima ci sarà altra merda. E no!